Ben ritrovati a tutti. Prima di lasciarvi a questo episodio veramente veramente speciale, vorrei annunciarvi la primissimissimissima esperienza Real Men, un piccolo assaggio, un weekend di quello che vorremmo fare prossimamente. L'esperienza sarà di 3 giorni, dal 30 giugno al 2 luglio, in mezzo alla natura, nel bosco, nell'essenzialità, nelle montagne della provincia di Bergamo. Chiaramente l'esperienza è aperta a soli uomini e i posti disponibili sono anche pochi perché la realtà dal punto di vista organizzativo ci impone di ridurre molto i posti, quindi avremo 7 posti disponibili. Tra l'altro, siccome Francesco ha cantato in 5 pani e 2 pesci, già mi ha anche stupito che una grande richiesta, c'è già una grande richiesta per l'esperienza di vari uomini che vorrebbero partecipare all'esperienza, quindi vi anticipo già che sicuramente non sarà ci bisognerà chiudere la porta a qualcuno perché in questo caso abbiamo veramente pochi posti disponibili, nella speranza poi di riproporla anche in maniera più completa più avanti. Non è per tutti l'esperienza, quindi venite solo se siete motivati a vivere in una condizione così di essenzialità e di scomodità. Non c'è bagno, non c'è acqua calda, corrente elettrica, non ci sono luoghi al chiuso e così via. Dal punto di vista organizzativo, in realtà il necessario è veramente base, giusto per capirci, non serve neanche la tenda, dormiremo direttamente in sacco a pelo. E per quanto riguarda il cibo, verrà procurato da noi. Indicativamente verrà chiesto anche un contributo di circa 60 euro a persona per coprire le varie spese organizzative da definire, però giusto per chiarire. Per quanto riguarda le iscrizioni, mandate molto semplicemente una mail a scrivi@realmen.it, scritto chiocciolarealmen con la e.it. Specificando nome, cognome, da dove venite, quale età avete e importante il numero di telefono in modo che si possa contattare. Vi aspettiamo nella casella di mail e buon ascolto in questa puntata di Real Men.
1, 2.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forgiano gli uomini.
Smettila di pugnacolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Allora, oggi è una cosa epocale, io ve lo dico, questo è una serie di episodi, non sappiamo se saranno 3, 4, 500, ma qui abbiamo degli ospiti potentissimi, fighissimi, per parlare di una delle cose che ci ha spinto a proprio iniziare Real Men, che è il libro di John Eldridge, Wild at Heart.
Esatto, quel libro di cui abbiamo parlato nella primissima puntata e che vogliamo riprendere con persone che hanno vissuto veramente e che sono a stretto contatto con questo.
Oggi abbiamo qua il nostro studio fantastico, cioè nel furgone, abbiamo Pietro.
Ciao ragazzi.
E Matthew.
Ciao.
Ora, vi spiego un attimo, facciamo un attimo un piccolo passo indietro. Cioè, Wild at Heart è innanzitutto questo testo, questo libro scritto da John Eldridge, questo americano, che parla del cuore dell'uomo e devo dire è uno dei libri più centrati sull'argomento mascolinità, è uno dei libri che sicuramente, almeno a me personalmente, mi hanno più aiutato a entrare bene in tutto questo discorso. Me l'ha fatto conoscere Emanuele, no? Tu come l'hai conosciuto?
Esatto, io Wild at Heart, come dicevo, l'ho conosciuto attraverso un podcast americano e a me ha aiutato tantissimo proprio per riscoprire la mia, dare una direzionalità, diciamo, anche alla riscoperta della mia mascolinità, che passava anche attraverso questi contenuti, ma in una maniera completa e a 360 gradi e in maniera direzionale, ecco, rispetto anche a quello che stava succedendo nella mia vita.
Io quello che ho più apprezzato di Wild at Heart, a parte gli argomenti, gli aneddoti e le varie cose, è proprio la sua semplicità. È un libro estremamente chiaro, come si dice, proprio a step, no? Cioè questi tre pilastri fondamentali di cui abbiamo parlato anche nel primo episodio, ma che oggi vi rispieghiamo e tiriamo fuori bene. E anzi, la nostra idea sarebbe appunto di fare un episodio su ogni pilastro, perché ne vale la pena. Ora, vi abbiamo sentito la voce di Pietro e Matti, ma non li abbiamo presentati. Allora, che succede? All'inizio di Real Men ricevo un'email da Pietro che mi dice: ho sentito che avete parlato di Wild at Heart. Guarda che io sono il traduttore ufficiale per l'Italia di Wild at Heart, e adesso in questi giorni sta uscendo con il nome Cuore Selvaggio. Quindi adesso Cuore Selvaggio si trova in libreria praticamente.
Sì, per le edizioni Ares.
Quindi, tra l'altro, io ho cercato la traduzione italiana e quando l'ho
introvabile,
cioè non c'era niente. Quindi, proprio coincidenza, oddio incidenza, Pietro, mentre noi parlavamo di queste cose qua, stava pubblicando Cuore Selvaggio. Poi ci ha scritto dicendo appunto che la pubblicazione era pronta. E adesso lui è coinvolto nella pubblicazione anche degli altri testi di John Eldridge. In particolare, la cosa che penso sia più importante per noi adesso è Captivating, che sarebbe la versione femminile di Cuore Selvaggio. E questo sarà pronto, dicevi?
Uscirà il 20 luglio.
Già deciso, ok, sì, quindi sì. 20 luglio, quindi è una cosa molto bella. E, invece,
con il nome di? Col titolo di?
Cuore di donna.
Cuore di donna. E, invece Matthew è americano, abita in Umbria, in Italia, insieme a sua moglie e ai suoi due figli, e praticamente insieme a sua moglie è stato per tanti anni insegnante, diciamo, perché vi spiegheremo che Wild at Heart può essere utilizzato proprio come test operativo per riscoprire la propria mascolinità, e lui è stato proprio uno degli insegnanti per gli uomini e la moglie per le donne. E ora si trovano qua in Italia per portare avanti un progetto sempre che riguarda questi argomenti qui, e quindi abbiamo l'occasione di incontrarli di persona, Pietro e Matthew, e vorremmo farci guidare proprio da loro, che hanno vissuto così appieno e così profondamente questo libro e diciamo tutto quello che ci sta dietro. Perché poi Wild at Heart non è semplicemente un libro, ormai è diventato è un'esperienza, no? È una cosa...
Sì, sì, è un messaggio che è seguito da migliaia e migliaia di persone in giro per il mondo.
Ci sono gruppi di lavoro,
sì, sì, anche in Europa,
corsi, cose, quindi insomma è diciamo nella versione americana, cioè in inglese c'è tantissimo materiale, adesso abbiamo il testo in italiano, però sicuramente ci manca, anche avendo il testo in italiano, ci manca tutta questa parte, diciamo, tra virgolette, operativa. E quindi adesso in questi episodi di cui parleremo di questi pilastri, mi piacerebbe che attraverso la loro esperienza anche noi potessimo un pochettino cogliere come utilizzare Wild at Heart in maniera più profonda possibile, più proficua possibile, per riscoprire la nostra mascolinità. Allora, c'è una cosa che devo dire tecnica. Matthew parla italiano e capisce italiano come io capisco il tedesco, e questo lascia molto da tanto spazio alla fantasia, cioè nel senso, lui capisce e parla italiano, però abbiamo scelto che lui parli in inglese direttamente, così che si possa esprimere al massimo delle sue potenzialità. E poi ci sarà Emanuele, che farà un voice over, cioè che metterà la sua voce e la traduzione in simultanea praticamente di quello che dice Matteo. Quindi se sentite parlare in inglese non vi spaventate, non morite. E va bene, questo penso che abbiamo detto tutte le cose, no?
Via.
Allora, come introduzione a Cuore Selvaggio, volevamo proprio sentire da voi, innanzitutto da Matthew, come hai conosciuto Wild at Heart e perché ti sei avvicinato, che cosa ti ha colpito di Wild at Heart, che insomma è stato importante nella tua vita, cioè, tu dove ti trovavi, qual era il tuo stato di vita in quel momento? How did you find the book and where you were in your life basically when you found that book?
So I found the book.
Allora, ho scoperto il libro quando avevo 28 anni, più o meno 28 anni, e lavoravo come commerciale nell'ambito delle vendite business to business. E un ragazzo con cui lavoravo, un collega, aveva visto che io cercavo quel qualcosa di più, che stavo vedendo che c'era qualcosa di più nella vita che alzarsi, lavorare, uscire alle feste, le donne,
E poi sai, droghe, alcol, sì, sono caduto in quella trappola anch'io quando ero giovane. E quindi lui mi ha dato questo libro e leggendolo è come se si fosse cliccato qualcosa dentro di me che mi ha risvegliato. E per me, mi ricordo ancora oggi che la frase di quel libro che mi risvegliò era: la vera mascolinità è spiritualità. Quindi non c'era nessuna cosa del tipo: io metto la spiritualità in questa scatola e l'essere uomo in quella scatola. Ma sono due cose mescolate tra loro e va bene, è ok essere uomo e avere fede e coltivare la propria spiritualità. Quindi questo è un po' quello che mi ha risvegliato.
That's super interesting.
Senti, una cosa che mi colpisce tantissimo, appunto, è come poi un libro, un semplice libro, possa in qualche maniera rimetterti on track, no? E farti risvegliare. Allora, la mia domanda è, cioè, che cosa hai fatto poi di pratico una volta che hai sentito questa chiamata? Once you heard this call, what did you do in practice? I mean, what was the practical steps and... what was really, let's say, were you struggling with something in your life? So what is the point?
I think what woke me
up. Io penso che questo sia quello che mi ha risvegliato concretamente. Io sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, quindi da bambino ero credente, e come dicevo, a 18 anni sono scappato via dalla Chiesa, da Dio, dalla vita spirituale. E quindi leggere queste cose ha risvegliato la mia curiosità nei confronti di Dio, in un modo nuovo, quindi non come religione, ma come un padre, come un fratello e come una madre, come una famiglia, una vera esperienza di fede con Lui, piuttosto che solo le parole o la gestualità dei riti. Quindi dopo aver letto il libro, ho cominciato a cercare ancora questa cosa. Diciamo che è un po' distante dalla religione, ma ricordo di aver cominciato a parlare con alcuni uomini che credevano in Dio e avevano questa, non so come dire, questa maturità spirituale. E quindi ho iniziato a parlare con loro, il che mi ha portato a guardare all'organizzazione di Wild at Heart e sono andato al mio primo bootcamp organizzato da John Eldredge. E alla fine ho portato anche un amico con me. Quindi sono andato proprio a questo bootcamp, che è un'esperienza intensa di 4 giorni che riprende i temi del libro, ma in un modo molto più profondo e, diciamo, più esplorativo, esperienziale. E questo è quello che è stato un po' il mio passo successivo.
Questa è esattamente l'introduzione che vorremmo avere noi in questi in questi episodi del podcast.
Cut and paste
yeah. Cut and paste non credo, ma
no, invece volevo capire anche invece, a partire da come Pietro e Matthew si sono conosciuti, collegare questa cosa alla storia di Pietro, che è comunque radicata in Wild at Heart.
Cioè, vuoi sapere come ci siamo incontrati noi?
Ci siamo incontrati perché la matrice comune è sempre Wild at Heart,
sì,
no?
Sì, assolutamente sì. È una storia... I can tell. Praticamente è successo... la storia comincia in America, perché io vivevo in America, ho vissuto in America 11 anni fa, ero in America, vivevo in Virginia, in questa biblioteca sperduta di questo paesino di 5.000 abitanti. Ho trovato questo libro mentre lavoravo come traduttore, questo libro di cui rimasi colpito per la copertina, cioè semplicemente non pensavo neanche che fosse un libro che avesse a che fare neanche con la mascolinità, cioè proprio mi era colpito il wild, questo cuore selvaggio, questo essere selvaggi nel cuore mi aveva colpito e l'ho presi. Cominciai a leggerlo, io in quel periodo stavo già vivendo un matrimonio molto difficile e appena cominciai a inoltrarmi in questo libro mi resi conto che stava parlando proprio al mio cuore, cioè si accese, però al tempo io ero ancora, io dico sempre che sono stato un sedicenne fino a 2 anni fa, quindi in realtà quello che è successo è che io ho sempre avuto a che fare con la letteratura, con la scrittura, no? Però da intellettuale ho detto ok, interessante, poi chiudo il libro e lo scaffalo, no? Cioè, tra i 1000 libri che ho. infatti la vera storia poi è cominciata quando, durante il Covid, nella fase del Covid, quando lo ritrovai, proprio si rifece ritrovare da me, lo ricominciai a leggere e ho detto no, aspetta, dopo un matrimonio, dopo un divorzio, dopo una vita, 10 anni di dolore lacerante, cioè, no, veramente qualcosa di terribile, che poi magari, non lo so, approfondiremo fino a un certo punto, però e lì veramente il libro, l'urgenza era matura, lì c'è stato veramente il momento in cui il mio cuore era pronto ad affrontare questo percorso, come se non ci fosse un domani, cioè, o questo o nulla, cioè, sentivo proprio che c'era qualcuno che mi chiamava da lì dentro, e quindi ho affrontato durante il Covid, c'è stato questo momento rarissimo, non è mai più successo, in cui John Eldredge, l'autore del libro, indiceva queste conversazioni, queste preghiere online su Zoom, mm-hmm. e mi collegai e trovai
completamente a caso,
a caso, no, mi collegai perché c'era la newsletter, c'era il link su Zoom, era pubblico, c'erano migliaia di persone collegate da tutta dall'Asia, dall'Africa, dalla Cecoslovacchia, ok, c'erano pure gli americani, e lui era in Umbria, ma non lo sapevo, quindi ovviamente queste cose Zoom dove ci sono, dove lo scroll della chat, cioè vola, no, cioè tu non fai neanche in tempo a, però la preghiera, cioè adesso scusate se entro in un discorso personale, perché è fondamentale lì, cioè quello che ho sentito lì con questi uomini, perché poi ci dividevano in rooms, no? Quindi ho avuto modo anche di parlare con 4-5 persone in maniera più e mi ha talmente travolto che ho detto no, aspetta, devo assolutamente mandare una bottiglia con il messaggio SOS sotto forma di linea chat, e quindi ho fatto ragazzi, ma c'è, in inglese, c'è qualcuno di voi qui in Italia, per favore fatemelo sapere, e non si sa come, ma lui dice che l'occhio gli è caduto proprio su quel messaggio, e lui mi rispose, e mentre queste chat volavano, noi siamo riusciti a salvarci le email, poi ci siamo scritti e sono venuto a trovarlo a Città di Castello all'inizio. Questa è la storia, come siamo, poi la mia storia, ci fermiamo qui, però
no, perché a me interessava partire da questo punto, perché la vostra amicizia nasce da questo aspetto,
sì.
E entrambe le vostre storie nascono da delle situazioni che comunque fanno nascere delle domande, delle condizioni che hanno stimolato qualcosa, perché per Matthew c'è stato un amico, no? You had a friend who gave you the book. Yeah. Per te Pietro c'è stato
bottiglia buttata nel mare delle chat.
Nel mare, esatto, però qualcosa che ha attirato lo sguardo e parte da una necessità di scavare in una situazione della nostra vita. E che è legata all'essere uomini, forse nel tuo caso meno, perché dicevi che ti ha tirato più la parola wild, che però è curioso anche questo, no? Perché nell'essere uomini il fatto che ti abbia tirato la parola wild,
certo, assolutamente. C'è una frase che io adoro di un filosofo che si chiama, non mi ricordo bene il nome, comunque non c'è niente di più assurdo di una risposta a una domanda che non si pone, che è molto interessante.
Ci devo pensare 5 minuti, però aspetta che
però dice una cosa verissima, cioè che se tu non hai la domanda giusta, la risposta ti può volare davanti alla faccia 40 miliardi di volte, e tu non la vedrai mai.
Sì.
Il mio cuore, la mia domanda era pronta, era lì, aveva quel bisogno di quel selvaggio, cioè, e gridava, questo grido era veramente dal profondo, cioè scaturiva da... Era intrattenibile a quel punto, non riuscivo più a fermarlo, perché poi tutto quello che nel mondo, qua forse sarà bene approfondire più in là, tutto quello che nel mondo ci circonda invece ci dice il contrario, ci dice di soffocarla questo selvatico, questa indomabilità che noi abbiamo dentro, e che invece ci viene data per un motivo molto specifico.
Ma infatti volevo cogliere l'occasione per introdurre i 3 pilastri del libro, no? Cioè, visto che hai tirato fuori il discorso selvatico, così... Ci sono questi 3 pilastri, dili pure te, insomma, quel discorso che mi facevi pure prima sul discorso della fede del cuore, insomma.
Sì, cioè, allora, noi innanzitutto l'importante è che capiamo che il nostro cuore è il punto, e il mondo e che la vita che viviamo normalmente non pone questo al centro, e noi abbiamo bisogno che questo cuore venga fuori, e non c'è un... E questa è una delle epoche del mondo in cui questo soffocamento è più evidente. E John Eldredge, l'autore in particolare, mette in evidenza questi 3 pilastri. Cioè lui dice il cuore maschile, specificamente maschile, è costituito di questi 3 desideri fondamentali. Una battaglia da combattere, un'avventura da vivere, una bellezza da custodire o da salvare. E quando si dice bellezza, mi piace moltissimo questa ambiguità che in italiano si sviluppa, perché in realtà quando in inglese si dice beauty, loro intendono proprio la bella, no? Che in realtà c'è anche in noi, anche noi è un po' più arcaico, no?
Sì, però per noi la bella da salvare.
La bella, però c'è anche, a me piace anche per viverla come la bellezza, cioè noi siamo anche chiamati a custodire la bellezza in maniera più, forse, più larga, ma la bella comunque è più un discorso femminile.
Ti voglio chiedere una cosa, scusa se ti interrompo, sì. Perché questi tre punti qua, secondo me, risuonano tantissimo nel cuore di ogni uomo, no? Questa cosa dell'avventura da vivere, della battaglia da combattere, della bella da salvare. Però prima di continuare vorrei un attimo porre l'accento sul, non so come dire, quasi fare l'avvocato del diavolo per dire, vabbè, ma questi qua sono concetti infantili, sono cose così concetti semplici che però in realtà non danno le risposte adeguate. L'uomo moderno è complesso e forse queste cose, questa visione qua è troppo semplicistica. Adesso io ho letto il libro e non sono profondamente convinto che non sia così, però mi piacerebbe sentire da te o da voi, secondo te, perché questi tre concetti così semplici e così quasi banali in realtà toccano così nel profondo il cuore? Cioè, le radici di questa cosa qua, cioè, tu le vedi così generali?
Allora, quando tu... la cosa bella di John... Poi voglio che Matteo parli, perché secondo me su questo ha un sacco di cose importantissime da dire. La cosa bella di John è che John è uno storyteller, cioè è un cantastorie. Quindi noi tendiamo a pensare alla vita in termini complessi, è vero. Però è anche vero che noi, quando viviamo la vita, cerchiamo, e questa è una cosa verissima, perché il mondo poi ha scoperto questa cosa e ci domina in questo modo attraverso la narrativa. Io scrivo pubblicità, no? Mi occupo proprio anche, ho lavorato nella televisione. E quindi noi siamo alla ricerca di una narrativa, di una storia che guidi la nostra vita, che ci dia la chiave per leggere la nostra vita. E quando lo facciamo siamo molto meno complessi di quanto crediamo. E anche il mondo è molto meno complesso. Lui cerca di prenderci proprio da quei punti lì, che però in maniera molto più pervertita e molto più contaminante e velenosa.
Dici il mondo.
Il mondo, cioè la bellezza, sì, da salvare, come può essere? La donna, no? La bella... non vogliamo magari, cioè, come dire, usa la bellezza della donna, usa la bellezza del femminile per poi portarci in luoghi che poi ci completamente tolgono, ci privano
ci
della maschilità,
ci distruggono.
Quindi scusate se la sto prendendo da negativo, ma è interessante.
Veniamo quando è stato uno degli ultimi episodi abbiamo parlato di pornografia, è proprio di questo.
Tendevo a parlare di questo.
È proprio su questo abbiamo detto questo concetto qui, no?
Sì, di come snatura e degrada una componente bella, bella radicata nell'uomo.
Sì, ma dal punto di vista la retorica è tutto, cioè se l'ho studiate proprio queste cose, e quando si parla, e John ne parla tantissimo in maniera molto precisa, quando si dice che quando si ha un affare, non affair, quando si ha una relazione extraconiugare la si chiama un'avventura, no? Mm-hmm. Oppure dal punto di vista, tutto ciò che ha a che fare con i soldi è un adventure. Is an enterprise, un'impresa, no?
Sì, sì.
Per cui si tende sempre a usare sembra questo, io so che sembra superficiale, ma invece non lo è, è profondissimo secondo me. Cioè, le parole fanno il modo con cui noi percepiamo il mondo, non è il contrario. Mm. E ci conducono, ci ipnotizzano in un certo senso, e noi impariamo a vivere a partire da quelle parole. Tanto è vero che adesso non vado troppo nell'esegetico, nell'escatologico, però è molto importante questa cosa della parola come della narrativa.
No, vorrei rimanere su questo discorso con Matthew, vorrei rimanere su questo discorso del why, in your opinion,
perché secondo te questi tre concetti così semplici che può capire anche un bambino sono così importanti e così validi anche per un uomo, per un adulto?
A grown up man.
Why are these three values so...
Allora, perché questi tre valori sono così importanti per un uomo? I tre valori sono una battaglia da combattere, un'avventura da vivere e una bella da salvare. Beh, io penso che nel profondo, come uomini, inteso proprio come maschi, come esseri maschili, questi tre valori rispondono a una domanda che tutti abbiamo nel nostro cuore. E questa domanda è: sono all'altezza? E se non sai dove portare quella domanda, la porterai ovunque e proverai a rispondere a quella domanda con qualsiasi cosa. E nel nostro profondo, se tu guardi e pensi a quando eri un bambino, ad esempio pensa a quando eri tra i 4 e i 10 anni,
a quali giochi ti piaceva giocare, a cosa giocavi da ragazzo, giocavi a guardie ladri, giocavi alla guerra, salvavi la principessa, prendevi il tuo zaino e lo riempivi con l'attrezzatura da 007, correvi nella foresta, andavi a cavallo e così via. Quindi queste cose sono scritte nel profondo della nostra anima, nel nostro cuore, nel nostro animo maschile, e sono scritte per avere questi pilastri, come uomini, per riuscire a guardare indietro al nostro passato e dire, ok, questo è quello che ne ho fatto di questi valori. È un po' come una macchina, hai presente quando la tua macchina sta facendo un rumore strano che senti venire dal motore? Ecco, un sacco di uomini non ci guardano e pensano, se ne andrà via da solo. Ma ci vuole un sacco di coraggio per aprire il cofano e dire, ok, da dove viene questo rumore e come posso sistemarlo? E io credo che quando guardi a questi tre pilastri e guardi al tuo passato, puoi dire, ok, dove le cose sono andate male? Dove sono uscito dalla strada? Ragazzi, mi piace andare all'avventura, ma adesso mi siedo alla scrivania a lavorare. Ecco, il tuo cuore lì muore, in quell'ambiente, in quel contesto. Quindi per risvegliare il cuore e risvegliare la tua anima, tutta quella bellezza che ci circonda, hai bisogno di un punto di riferimento, una sorta di mappa per camminare questa strada.
In termini pratici, tu cioè tu dici, ci vuole coraggio per aprire il cofano della macchina e guardare dentro qual è il problema, no? Per te com'è stato? How was your experience in opening this hood?
Hard, extremely hard.
È stata dura, estremamente dura, perché serve un sacco di coraggio. Molti uomini, ma non solo uomini, direi che molte persone, fanno veramente fatica a guardare al proprio passato. Nel libro si parla di ferite, e tu sei stato ferito da bambino, perché viviamo in un mondo distrutto, un mondo, possiamo dire, caduto, e quindi non importa quanto sono stati bravi i tuoi genitori, quanto è stata bella la tua famiglia, tanto prendiamo sempre un colpo prima o poi, una ferita di qualche tipo. E tornare indietro a queste ferite e riviverle, nessuno vuole farlo. Nessuno vuole tornare indietro e ricordare il male che tuo padre o tua madre ti hanno lasciato, o, che so, magari qualcuno con un allenatore, un insegnante o chiunque ti possa aver ferito. Quindi per tornare lì serve molto coraggio per rivivere quell'esperienza, e alla fine ruota tutto attorno al perdono. E il perdono viene da un posto particolare. Tu non stai giustificando alcun comportamento, ma lo perdoni così che tu lo possa lasciare andare. Così non devi più preoccupartene. Ma fare tutte queste cose è piuttosto difficile, e per me è stato decisamente doloroso. Si dice che una ferita che non viene sofferta non può guarire. E quindi devi tornare indietro e ci entri dentro, e qualche volta piangi e basta. Stai in lacrime, ma è semplicemente il tuo cuore e la tua anima che lo stanno lasciando andare, così non devi più portare quel peso. E quindi, nella mia esperienza, tornare indietro è dura, ma ne vale la pena. E dall'altra parte trovi libertà, e ti apre il cuore ad andare dentro a quell'avventura e ad amare più profondamente, e questa è la mia esperienza.
That's kind of my experience.
Very interesting, thank you.
A me viene da chiedere a entrambi, quindi questa ferita, this wound, diventa fondamentale per la crescita di un uomo. It is fundamental for the growth of a man,
yeah,
and for the transition from a child to a man. So why and how?
Perché la ferita è così importante? La parola che mi viene in mente è fratturato. In Isaia 61 è un brano della Bibbia in cui Gesù parla di guarire i cuori infranti. Quindi il tuo cuore viene infranto quando viene ferito. E c'è una parte del tuo cuore che si ferma per poter diventare maturo in quella specifica circostanza.
So sometimes you'll realize, let's say you're
let me understand.
Okay.
Excuse me. So you're saying, tu dici che se hai una ferita, mettiamo nell'affettività o nella fiducia, finché quella ferita non viene guarita, smetti di crescere in quella cosa là. So until you have a wound in a specific situation of your life, yeah, then you don't grow more.
Right, in that, in
sì, esatto,
area.
Non yeah, cresci più in quell'area specifica. Take, prendi ad esempio il modo in cui reagisci di fronte a qualcosa che ti accade. Non so, supponiamo ad esempio che entri in una discussione con la tua ragazza o con la tua moglie e improvvisamente ti trovi a reagire come un bambino di 5 anni. Sai, batti i piedi e dici, questo è mio. C'era qualcosa nel tuo passato che il tuo cuore da ragazzo non è riuscito a maturare in quell'area specifica, in quell'ambito, e che si scatena improvvisamente. E quindi ti dici, cavoli, ma io sono un uomo adulto, perché reagisco come un bambino di fronte a questa situazione? E lì dentro c'è una storia e c'è una ferita che dovresti cercare di approfondire, del tipo, oh, mi sto comportando come un bambino, cosa mi è successo nella mia infanzia? E quindi è così che puoi cominciare, nel pratico, a costruire una mappa sulla base di quello che ti è capitato nel passato. E puoi iniziare a pensarci su, riflettere e addentrarti in quell'aspetto specifico della tua vita.
Questa è una si potrebbe, come si dice, è un'immagine sintetica di, cioè, che serve la psicoterapia? Ecco, la psicoterapia serve praticamente a andare a prendere i punti,
a tirar fuori
i punti in cui sei rimasto bambino. Posso? E dargli un nome. E sì, sì.
No, vorrei dire una cosa rispetto alla ferita specificamente per i maschi italiani. Questo è un podcast che sentono gli italiani, quindi è anche gli Stati Uniti in futuro, sicuramente. No, yeah, ok, yeah, that's true. Ma no, quello che voglio dire è che comunque sto riscontrando, perché adesso questo percorso lo sto facendo anche con altri ragazzi, con altri uomini che, diciamo, con cui ci stiamo incamminando insieme, con cui ci stiamo incamminando su questo sentiero, e la cosa più difficile che sto riscontrando è proprio la non disponibilità ad affrontare questa ferita.
Questo è assolutamente vero. Cioè, le donne in questo con 5 mani e 2 pesci, io e Alessandro lo vediamo, le donne sono molto più disponibili a, per esempio, iniziare un cammino terapeutico o comunque ad aprire il cuore nei confronti di cose che si vede che non girano bene, ecco, non so come dire.
Sì. Anche sulle donne, poi questa è una foto, un'esperienza interessante, ma non è questo il momento, però ci sono degli splittamenti anche nelle donne, per cui le donne sono disponibili fino quando si arriva, poi fino a un certo punto, perché poi ci sono dei punti di crisi.
No, ma è chiaro, però ho notato, cioè,
però l'iniziale sicuramente
molto più diffidenza ma io per primo, cioè, c'è sì,
però secondo me è un indice di come siamo noi uomini, cioè può essere al servizio questa cosa, perché abbiamo parlato, no, più volte della chiamata a proteggere, provvedere, e questa chiamata per questa chiamata è funzionale avere anche una rigidità emotiva, che però può essere
cioè il tenere duro,
male.
Il tenere duro e il fare i duri, no? cioè, allora, esatto, io ho riscontrato che c'è una differenza, e questa è la cosa più difficile, arrivare al punto, tant'è vero che Matthew parlava di coraggio prima, io parlerei ancora più specificamente di coraggio della disperazione, cioè per me il punto in cui sono veramente dovuto mettere in discussione è stato, ho avuto bisogno, è stato quando non c'era più per nessuno, non c'era più benzina, non c'era più altro luogo dove sbattere la testa, non c'erano più risorse, non potevo inventarmi altre scuse, e avevo le spalle completamente chiuse all'angolo, se no molto probabilmente, conoscendomi, non avrei fatto neanche io quel passo.
Allora, io volevo innanzitutto ringraziarvi per la vostra condivisione, e poi appunto mi avete detto che questo libro può essere utilizzato in maniera operativa, e quindi mi piacerebbe che ci guidaste un pochettino in questi tre pilastri. Però per oggi ci fermiamo qua, no? Giusto, Manu?
Sì, e poi vi affrontiamo in maniera più approfondita le tre.
Quindi ringraziamo Matthew e Pietro per averci dato una bella infarinata di tutto questo. E nei prossimi episodi approfondiremo i tre punti fondamentali. Ci siamo?
Siamo pronti.
È un bel viaggio. Ciao ragazzi.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao ragazzi.
ci vediamo, ci ascoltiamo, no, ci ascoltate, insomma, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.